Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi, piuttosto che guardare un film, guardiamo un libro che è uscito su un'attrice per molti versi veramente unica nella storia del cinema. Stiamo parlando di Greta Garbo, che è l'oggetto di un libro dal titolo Greta Garbo, come diventare star per sempre, in libreria per le edizioni Sabine, di cui è autore Italo Moscati, che è nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Grazie e un saluto ai vostri ascoltatori.
Dunque, dicevamo, l'unicità di Greta Garbo, che è in qualche modo veramente un personaggio che non ha uguali nella storia del cinema.
No, penso proprio di no, anzi, andando avanti nel tempo questo personaggio si conferma, così come dice lei. Perché? Perché sì, c'era un'evidenza, la sua bellezza, la sua bravura, la sua intensità, i film che ha fatto, molti dei quali anche persino che sfioravano il ridicolo, se non proprio ci precipitassero. Ma lei riusciva a salvare questi film, anche in melodrammi veramente indescrivibili per pesantezza e anche così paradossi che proponevano. E lo ha fatto soprattutto perché è riuscito a conservare un suo mistero. Questo mistero è forse una cosa che ci fa riflettere sulla figura della donna nella prima parte del Novecento. C'erano personaggi che venivano fuori prepotentemente, come le dive del cinema, fino ai tempi del muto. C'era raccontato Billy Wilder con Viale del Tramonto, un'attrice del muto che vuole riciclarsi nel sonoro e non ci riesce. E poi c'era Greta, ma anche tantissime donne che erano scrittrici, personaggi anche implicati nella politica, che cominciavano a venire fuori. C'era l'epoca delle suffragette, dei primi movimenti femminili, c'erano personaggi come Simone Weil, cioè c'erano tante figure. E queste figure portavano ognuno di loro un contributo, a un occhio nuovo sulla donna, la quale era stata messa in divisa, così come sono stati messi in divisa i paesi che avevano un dominio totalitario e quindi hanno dovuto non solo mettersi in divisa, ma hanno fatto sì che questa parte del Novecento venisse divenita il secolo delle idee assassine. Sappiamo quali sono le dittature. Poi magari scopriamo in ritardo quello che è successo, ma cose allarmanti in cui questi personaggi femminili, in particolare Greta, è riuscito a portare, come dire, un soffio di presenza che aveva una capacità di pulizia, vorrei dire, ecco. Cioè non era solo la perfezione del suo volto che è stato aggiustato dai grandi esperti della Max Factor e quindi da truccatori sapienti, da parrucchieri ancora più sapienti, da personaggi, il suo Pigmalione, il regista Maurizio Stiller che le fa perdere un certo numero di chili, che le insegna a vestirsi e soprattutto a studiare, perché la porta all'Accademia Drammatica di Stoccolma, lei che era figlia di contadini quindi non sapeva quasi niente, e è riuscito a fare le due cose insieme, a farla apparire bella e nello stesso tempo però a darle tutti gli strumenti per cui diventasse anche non solo bella ma anche brava, perché il talento, come noi sappiamo, è una cosa a volte che non si riesce bene a riconoscere, bisogna avere la fortuna di imboccare una strada che lo fa venire fuori.
Nel suo libro lei fa incontrare al lettore Greta Garbo per strada, è come se fosse un fermo immagine mentre questa ragazza appunto per le vie di Stoccolma sta fendendo la folla. Che cosa legge in questo volto?
Guardi, io sono una persona che nei miei lavori, che siano cinematografici o televisivi, ho lavorato a lungo con Liliana Cavani e anche per quanto riguarda i libri, mi pongo sempre un problema. Come si fa a parlare di personaggi senza guardarsi intorno? Io penso che il contesto sia importante, e cioè considerare che queste persone hanno sì una storia personale, a volte esemplare, ma che vivono comunque in un contesto storico, come dicevo, che influenza e magari le contrasta. E sono convinto che a volte l'antagonismo con le cose che incontri nella vita, anziché peggiorare la situazione, possano persino aiutare. Serve certamente pazienza e intelligenza, ma queste donne non sono solo belle, sono anche persone che riescono a imbroccare una vita che diventa appunto importante, significativa. Greta Garbo promette al padre, sul letto di morte, questo uomo che lei aveva trovato nella neve, nella fredda Stoccolma, ubriaco, perché aveva questa abitudine, lo porta a casa e dalle ultime parole di questo padre, ancora giovanissimo, sente come una specie di preghiera, no? E cioè non fare la mia stessa vita. E a lei viene sulle labbra, questo che poi è stato riferito da altre biografie, da lettere che esistono, questa frase che mi è servita come grimaldello: io voglio vivere, non voglio fare una vita così, voglio imboccare un'altra strada. Una lunga strada che la porta prima in Germania, poi nel suo stesso paese dove comincia a avere successo, ma un grande spettacolo avviene a Hollywood. E qui con la Metro Goldwyn Mayer, con uno di quei produttori americani che sapevano unire aspetti artistici con soprattutto aspetti commerciali, diventa famosissima. Però, e questa è anche l'altra cosa per cui vado rapidamente a quando aveva 36 anni, dopo 17 anni di cinema, decide di uscire dal cinema stesso. E perché lo fa? Perché ha paura di invecchiare? Perché sente che in qualche modo la sua fortuna sta calando? Forse anche, naturalmente, i segni sui volti, che allora non venivano rifatti così come vengono rifatti oggi, ma come i corpi, e certo sono importanti. Però lei aveva immagazzinato questa esperienza hollywoodiana sentendone tutte le ferite. C'è uno psicologo che si chiama James Hillman, che ha scritto delle pagine stupende su come veniva trattata, per esempio, Judy Garland, che era una grande cantante, uh-huh, ballerina, che diventava un pupazzo in mano ai produttori, ai registi, e ne sfruttavano il talento. E siccome questo quadro di crudeltà è stato anche un quadro in cui si è inserita Greta, che in qualche modo rifuggiva, non era una persona che facesse grande vita mondana, faceva una vita molto riservata, a un certo punto anche lei ha detto, guardandosi certo allo specchio, io voglio vivere, e ha ripreso la frase che aveva detto al capezzale del padre, e se n'è andata a 36 anni in una pensione per 50 anni, una pensione dorata, con grande amicizia, con il capitale che aveva messo da parte. Però non è un gesto di coraggio, comunque sia cambia strada, e non cercare a tutti i costi di resistere in nome di che? Del successo, della fama. A volte scomparire è un gesto di grandissimo coraggio, soprattutto in quel mondo dove di richiami seducenti ce ne sono tanti.
Un'altra delle ragioni dell'unicità di cui parlavamo all'inizio è anche il fatto che Greta Garbo è stata la numero uno nel cinema muto ed è stata la numero uno nel cinema sonoro, per quanto appunto per una decina d'anni, non appunto, certo, perché poi la sua carriera sonora è relativamente breve. E come ha fatto a sopravvivere, appunto, perché tanti, lei prima citava Viale del Tramonto, tanti attori avevano visto le loro carriere concludersi.
Dunque, lei fa gli ultimi film, gli ultimi due film, intorno al 39, uno dei quali si chiama Ninochka, che è un film, commedia brillante, storia di una dirigente comunista che va a Parigi a vedere com'è la situazione dei loro emissari, i quali invece di fare la rivoluzione, tra virgolette, andavano a ostriche, come spesso succede a questi turisti, in qualche modo alimentati dai denari che arrivavano dal Cremlino. E cerca di mettere in ordine, però cade anche lei preda del fascino parigino, soprattutto dell'amore incarnato da un imbroglione che si chiama però Mervyn Douglas, molto seducente. E questa è una commedia che le ha dato un successo, perché ha mostrato a lei, che era abituata a fare ruoli di prostituta, di soprano, di personaggi anche al limite veramente proprio della credibilità, di impersonare con ironia una storia che era quella sotto che si stava svolgendo in quel paese, che poi sarebbe affiorata anni dopo come una realtà fatta di autorità, fatta anche di personaggi che andavano a controllare la dolce vita, che facevano emissari che avrebbero avuto altri compiti. Poi dopo ha fatto Non tradirmi con me, che non è stato un grande successo come Ninochka. Ninochka è stato diretto da un grande regista come Lubitsch, e l'altro film era meno importante. E quindi lei ha saputo anche cambiarsi, poteva anche cambiarsi secondo me, perché è un personaggio che passa dagli abbigliamento di Matahari, per esempio, stranissimi, orientaleggiante, anche un po' ridicolo, alla figura asciutta e molto pulita del commissario del popolo, e avrebbe potuto fare altri ruoli come donna matura. Non l'ha voluto fare perché il successo, come ho detto, l'ha stancata. È stata una grande scelta e soprattutto è stata anche una capacità sua di capire che quel cinema era finito. E infatti la guerra cambia totalmente le immagini della donna. Compaiono in Italia le maggiorate, Sofia Loren, Gina Lollobrigida, che escono dal neorealismo. In America poco dopo compaiono attrici come Marilyn Monroe, e in Europa Brigitte Bardot. Altre immagini, altre donne, altre figure, tutto un altro, tra virgolette, romanzo.
Lei ha parlato di ironia. Nel personaggio della Garbo, nella sua sapienza, appunto nel talento che è stato così, così sviluppato, lei nota anche la capacità quasi, come dire, di un giudizio ironico su certi ruoli, quando appunto alcuni di questi ruoli avevano un eccesso di sì. melodrammaticità.
Sì, non sembra, io mi sono divertito a descrivere il rapporto con gli uomini, no? Perché questi uomini, è stato scritto anche autorevolmente da dei critici americani molto più acuti a volte dei nostri, e cioè, per esempio, questi uomini erano tutti in divisa, molto rigidi, tutti abbottonati, capelli con la brillantina, baffi taglienti, sguardo imperioso, ufficiali degli zar, così. E però che desideravano questa donna molto bella, ma quando si trovavano tra le sue braccia erano talmente intimiditi da trasformarsi in mobili. E allora veniva osservato, secondo me, in maniera molto giusta, anche se spiritosa, anzi giusta e spiritosa, che Greta Garbo aveva un ascendente che intimidiva i personaggi e li smontava. Personaggi di questo tipo, uomini impagliati nel secolo delle divise, anche questo per esempio per me è importantissimo, perché ci sono state le divise militari, ma il Novecento ci ha insegnato che poi ci sono le divise commerciali, come dobbiamo vestirci, come dobbiamo comportarci. E tutto questo è più invenzione del mercato che non di scelte libere delle persone. No? Mm-hmm. Per cui, raccontando il mondo delle divise, mi sono divertito, in un programma fatto per la televisione, Donne e Donne, di vedere come ci sono divise che sono appunto quelle militari, ci sono divise altre che possono assomigliare anche a un bellissimo abito da sera.
C'è un particolare nel suo libro che mi ha, devo dire, anche commosso. Ad un certo punto lei parla di Tremezzo, che è l'invocazione finale della Garbo,
quello,
in Grand
quello, quello, quello è mica una piccola concessione alla mia emozione personale. Cioè, c'è una scena del film Grand Hotel di Goulding, che si svolge a Berlino, e lei, che è una danzatrice che viene consigliata dal suo impresario di cambiare mestiere perché arriva il jazz e quindi la sua danza non serve più, decide di suicidarsi. Sta per farlo quando improvvisamente qualcuno dal balcone dà segnale di presenza. E chi è? John Barrymore, detto The Profile, perché era un uomo molto bello, bello non quanto Greta Garbo, ma devo dire sempre molto attraente. E questo signore, che è un conte, appena giocato, perduto, sta cercando di rubacchiare qualcosa per ripagare il suo debito. E Greta Garbo lo ascolta, e tra di loro nasce un amore, e la mattina, felice, come Rossella O'Hara in Via col Vento, apre la finestra e dice come sarebbe bello fare una vacanza, si è liberata, non si suicida più, pensa di aver trovato l'amore, e quindi dice a Tremezzo. Allora io, quando ho sentito questa cosa, ho detto Tremezzo, non avevo mai sentito questo nome, e siccome mi è capitato di andare a Como, ho fatto una gita in barca fino a Tremezzo, che era un albergo cadente di quelli, diciamo, molto famosi nel Grand Tour, no? Dove andavano i grandi personaggi dell'aristocrazia, magari anche decaduta, i grandi industriali, e che stava sul lago, posto bellissimo, che era per Greta Garbo il luogo della felicità. Non erano le isole Figi, era appunto un albergo su un lago bellissimo, quello di Como. Allora questa invocazione sognante, così anche disperata e utopica, perché tanto ormai il gioco della vita era fatto, lei sarebbe uscita di scena, e anche questo personaggio di cui si era innamorata sarebbe uscito di lì a poco di scena, perché poi è stato poi catturato e quindi avrà avuto la sua punizione. Quindi a questo punto che cosa potevo ricavare da questa scena? Greta Garbo, che a volte gelida nei panni di regine o di altri personaggi altolocati, con questa scena evoca un qualcosa che cerca, un sogno, un'illusione. Questo mi è sembrato un'idea, una cosa molto umana, che ci appartiene più o meno a tutti, a volte di crearci anche dei momenti di illusione, che poi sono anche di speranza, e poi di verificare che questo magari non basta, che forse c'è bisogno di qualcosa di più. Perciò considero Greta, per la sua decisione, per questa sua filosofia e tutto sommato saggezza, era anche una donna fragile che si lasciava anche poi tradire da personaggi, soprattutto femminili, che si innamoravano di lei. Ebbene, dicevo, mi è sembrato un personaggio che introduceva un comportamento che nell'epoca delle trasformazioni, di cui abbiamo detto, dalle vecchie alle nuove divise, potesse essere, non dico esemplare, ma indicativo di ciò che stava avvenendo.
Resta poi un documento della Garbo che è in qualche modo per noi fonte di rimpianto, cioè il provino che fece per il film di Max Ophüls, La duchessa di Langeais, che non si realizzò mai, di cui però restano appunto queste immagini che ci lasciano immaginare che cosa appunto il volto della Garbo matura avrebbe potuto.
Ecco, guardi, lei ha fatto molto bene a citare questa cosa qui, perché mi permette anche di dire che Greta Garbo fu avvicinata dal suo connazionale Ingmar Bergman, grandissimo regista, e anche dal nostro Federico Fellini, e si sentirono questi due, come Ophüls, che poi il provino non ebbe poi seguito, si trovarono di fronte a una donna che in realtà non sentiva più la voglia di essere sul set. Ora, chi ha esperienza sul set, come mi è capitato di avere, si rende conto che può essere un momento di stordimento, di magia, che scopre dentro di te delle energie a volte insospettabili. Però quando a un certo punto questo mondo non ti dà più queste energie, entri, l'adrenalina circola meno, ti rendi conto che le luci sono fastidiose, che la troupe intorno è distratta, i tecnici ti adoperano come fosse un manichino, che i registi molto spesso sono prezzolati per portare, anziché scene di grande qualità, delle cose banali, le sceneggiature sono altrettanto. Allora ecco, si perde, come dire, l'amore, l'interesse per queste cose. E quindi lei è stata, anche in questo caso qui, come pochissime altre dive, specialmente nell'epoca degli anni 30 e 40, che sono stati gli anni rutilanti di Hollywood, dà proprio il segno di un comportamento, secondo me, conto consapevole e saggio. Siccome la saggezza molto spesso viene considerata in qualche modo inferiore alla stranezza, no? Forse anche a un punto di follia, un punto di follia di quella magari esibizionista, narcisistica, la cosa, il narcisismo che certamente Greta Garbo aveva, che ha anche aiutato a farle fare carriera, aveva comunque sia una compostezza, un rigore, una voglia di migliorarsi come persona, che mi è sembrata forse una conclusione che si potesse in qualche modo mettere a questa leggenda, che non è una leggenda di una donna, ma è una leggenda che rappresenta qualcosa che le donne stanno scoprendo anche in modi diversi.
E che lei tra l'altro ha dita quasi ad esempio anche le generazioni moderne, no?
Sì,
un esempio così remoto in fondo sia nel tempo.
Ecco, allora lei parlava prima di che io mi volto per la strada, recentemente mi è capitato di andare in un locale, di questi locali dove c'è la musica che non ti stordisce, dove a un certo punto non si sente nulla, e di guardarmi intorno. Allora i miei amici dicevano: faccio un giro antropologico. E per guardare com'erano le persone, soprattutto i ragazzi, le ragazze. Beh, anche lì, veramente curioso, perché quello è un campionario anche di ingenue, come dire, conquiste fatte per se stesse, pensando di poter essere in un modo e di tradirsi rispetto al modo di essere, ma magari al loro corpo. E quindi allora mi sono detto, perché non raccontare la storia di una ragazza, Greta, che era una sciampista, una commessa di un negozio, una commessa anche di grandi magazzini, che fece un piccolo spot pubblicitario era grassottella, però evidentemente aveva una sua grazia già anche allora, le fotografie lo dicono. E comunque sia, poi questa persona non ha forse avuto la storia simile a tantissime che magari fanno la fila per andare a fare il Grande Fratello o Striscia la Notizia o qualunque cosa in televisione pur di apparire. Solo che queste persone a volte vivono una stagione talmente effimera che non le aiuta neanche in qualche modo a migliorarsi. E invece di andare a trovare un qualcosa che l'esalta, che diventa un'esperienza valida, diventa un'operazione di pura superficie, di questo narcisismo a volte di massa che penalizza le persone magari anche più candide, anche più semplici. E allora questa di Greta mi è sembrata invece una storia che si ricollega magari a tante figure anche della letteratura più inglese che italiana, di figure femminili, no? Penso a Jane Austen, queste cose qui. E quindi anche interessante vederla sia per quanto riguarda lei e la sua vita, ma in rapporto alla donna oggi. Sono passati tanti anni dagli anni del suo fulgore, solo 20 dalla sua morte. Non è ricordata come naturalmente succedeva quando era in vita, ma la sua immagine viene richiamata sempre, perché mi sono documentato ogni volta che c'è da mettere un personaggio bello, ideale, composto, esemplare. Questa è una cosa che le mostre hanno tutte questa virtù, di farci capire un personaggio che appunto sul quale si può anche riflettere, oltre che innamorarsi per il lavoro e per la sua bellezza, che è sempre, come diceva Stendhal, una promessa di felicità, ma non la felicità.
Io la ringrazio molto di essere stato con noi, di averci raccontato appunto questo suo libro, scritto veramente con molta acutezza e che restituisce la poesia e il fascino di questa attrice straordinaria.
La ringrazio molto di questa giudizia.
Quindi grazie a Italo Moscati.
Grazie a lei e agli ascoltatori.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Effetto Cinema ritorna venerdì prossimo.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.